Roma, 1965. Johanna è una ragazza tedesca di 19 anni che si è trasferita nella città eterna. Un giorno, casualmente, in un momento di malinconia per il suo paese e la sua famiglia, legge sul quotidiano Il Messaggero un annuncio. Poeta tedesco, ricerca, segretaria tedesca. Il lavoro perfetto, pensa Johanna. Decide di candidarsi. Al colloquio incontra un uomo alto, avvolto in una vestaglia color vinaccia, con i capelli bianchi e degli occhi azzurri profondissimi. Si chiama Armin Wegner. Dopo un breve esame, questo curioso signore decide di assumerla. Le do 25.000 lire al mese e l'aspetto ogni mattina per 5 giorni a settimana, dalle 9 alle 13. Lei dovrà scrivere i testi che le ho detto, trascrivere i miei manoscritti, far rilegare i miei vecchi libri e mettere a posto la biblioteca. Iniziamo lunedì mattina. Johanna è contenta e frastornata allo stesso tempo. Non ha la più pallida idea di avere a che fare con uno dei personaggi più incredibili del Novecento, che documentò il genocidio degli armeni ed ebbe persino il coraggio di scrivere una lettera a Hitler per suggerirgli di non perseguitare gli ebrei. Johanna non sa di avere a che fare con un giusto. State ascoltando Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento logistico Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. La vicenda di Armin Wegner è raccontata da Gabriele Nissim nella Lettera a Hitler, edito da Mondadori. Il libro inizia raccontando l'assunzione della nostra Johanna. Poco dopo averla ingaggiata, il misterioso poeta le detta una lunga lettera. Dice di averla scritta nel 1933 e di averla spedita a Hitler. Johanna è convinta di avere di fronte un millantatore, ma dovrà ricredersi quando, tornata in Germania, si metterà a indagare sul suo datore di lavoro, ripercorrendo così passo dopo passo la vita di Armin Wegner, scrittore e strenuo difensore dei diritti umani, riconosciuto dagli armeni come giusto per essere stato uno dei primi a denunciare il dramma del loro popolo, il genocidio del 1915. Quello stesso riconoscimento Armin lo riceverà nel 1967 anche in Israele, con un albero nel Giardino dei Giusti di Yad Vashem, proprio per la lettera al Führer e la denuncia delle leggi antisemite. Ma non solo. Durante la sua vita, Armin Wegner denuncerà anche i crimini sovietici. Militante pacifista, poi comunista, quindi di nuovo pacifista e ancora comunista, infine definitivamente pacifista. Chi era Wegner? Secondo Pietro Kuchukian, scrittore e console onorario della Repubblica d'Armenia in Italia, per capire Wegner dobbiamo tornare alla sua infanzia.
Armin Wegner era un disobbediente delle convenzioni inumane, barbare, fin da quando era piccolo. Quando aveva pochi anni, a scuola elementare, e c'era già un certo antisemitismo all'epoca, e c'era un bambino ebreo che era sempre isolato e lui andava ad abbracciarlo proprio per mettersi dalla parte di chi non aveva voce.
Wegner nasce a Wuppertal il 16 ottobre 1886. Suo padre viene da una famiglia di rigide tradizioni prussiane, mentre sua madre da una famiglia impegnata nei movimenti pacifisti e femministi di fine Ottocento. Sempre in viaggio, Armin studia a Zurigo, Breslavia e Berlino, trovando il tempo anche per frequentare i circoli letterari di dissidenti di sinistra e per lavorare come contadino in Germania e come scaricatore di porto a Marsiglia. È uno spirito libero, proprio come sua madre. E dopo aver completato gli studi in giurisprudenza, comincia a viaggiare ampiamente in tutto il Nord Africa, in Medio Oriente e in Europa, con il sogno di diventare uno scrittore. Per farlo, si arruola come volontario nel servizio sanitario tedesco, prima sul fronte polacco, poi in Medio Oriente, nell'aprile del 1915.
E lui era sul fronte della Polonia, lui era pacifista, era un pacifista. Quindi quando lui è tornato ha pensato che avrebbe preferito un luogo in cui potesse manifestare la sua indole pacifica, e quindi anche attraverso sua madre, che era una persona importante dell'aristocrazia dell'epoca, si è fatto mandare in Turchia. Così è finito nel deserto di Derzore.
Armin ha 29 anni. La Germania è alleata con l'impero ottomano. Il mondo è dilaniato dalla Prima Guerra Mondiale. Ma nel deserto della Mesopotamia, Wegener scopre che in quelle terre non ci sono solo eserciti che combattono altri eserciti. Osserva la marcia dei profughi armeni. Vede i volti sofferenti di donne, vecchi, bambini, non un'astratta umanità lontana.
Lui ha incontrato le carovane degli armeni, i campi di sterminio, i campi di trasferimento, e lì ha già visto che c'era qualcosa che non funzionava, di un popolo che veniva sterminato in quella maniera lì, e quindi ha cominciato a entrare. Era proibito entrare negli accampamenti degli armeni, pena la morte.
Armin entra in uno degli accampamenti, dove viene avvicinato da una donna moribonda che, osservando la sua uniforme, spera che lui sia un medico. «Mi puoi aiutare?» lo supplica, aggrappandosi alle sue ginocchia. Armin non ha con sé bende o medicinali. Si sente un uomo completamente inutile. Nell'accampamento ci sono bambini orfani, confinati in buchi, ricoperti di stracci. Quella vista è inaccettabile. La sua prima reazione è quella di fuggire, di allontanarsi da tutto quel male. Eppure Wegener, nei giorni successivi, decide di tornare nei campi, eludendo le ordinanze e i divieti delle autorità ottomane e tedesche, che vogliono impedire la diffusione di notizie. Scatta centinaia di fotografie, poiché si rende conto che nessuna parola può spiegare quello che i suoi occhi vedono.
Lui, a quel punto, evidentemente non gliene importava più di tanto, e entrava e parlava, discuteva e faceva fotografie. La cosa interessante è che queste fotografie, sì, ce ne sono di molto crude, ma ce ne sono anche altre che hanno una certa umanità. Guarda questi profughi e questi deportati da un punto di vista umano, e quindi fa molte foto anche di ragazze, di donne.
Oggi quelle immagini sono tra i documenti più importanti del genocidio armeno, che tra il 1915 e il 1916 causò la morte di circa 1.500.000 armeni. Wegener seguì le carovane degli armeni nel deserto della Mesopotamia. Ad Aleppo, ultima città prima del deserto, i profughi scoprivano la menzogna dei carnefici, che fino a quel punto dicevano loro che li avrebbero trasferiti verso un'altra destinazione. La destinazione degli armeni, in quelle tragiche marce della morte, era il nulla. Nel 1916 Armin venne rimpatriato in Germania perché è diventato scomodo ai circoli militari tedeschi, che non volevano avere complicazioni con i loro alleati turchi. Tornato in patria nel 1919, decise che non poteva tacere e presentò a Berlino una conferenza dal titolo «La deportazione degli armeni nel deserto». Il pubblico in sala non gradì le sue parole sulle responsabilità del Reich tedesco e Armin fu costretto a sospendere la conferenza. Eppure, dopo quella sfortunata esperienza, non si tirò indietro, ma continuò il suo viaggio per le città tedesche per riproporre la sua testimonianza. Il 23 febbraio 1919, Armin si rivolse con una lettera al presidente americano Woodrow Wilson per chiedere che l'America venisse in soccorso degli armeni dopo il genocidio, garantendo loro la possibilità di costruire uno Stato indipendente che comprendesse i territori armeni della Russia e le province dell'Anatolia e della Cilicia.
A un certo punto dice: ma qua devo fare qualcosa e scrive la famosa lettera a Wilson, che è il presidente degli Stati Uniti d'America, pacifista anche lui, in cui invoca una patria per gli armeni. Ovviamente Wilson avrebbe voluto dare una grande patria per gli armeni, ma il Senato, il Congresso americano nega questa possibilità e quindi gli armeni non avranno una patria, ma saranno costretti poi a diventare una repubblica socialista sovietica, la più piccola, proprio per scampare al continuo genocidio. È un genocidio infinito.
La lettera diventa per Wegener il mezzo per cercare di cambiare il corso degli avvenimenti. Nel 1922 pubblica un appello per i diritti degli armeni e nel 1924 inizia un romanzo, mai completato, sulla tragedia del genocidio. Dopo aver visitato la Russia nel 1927 insieme a un gruppo di intellettuali tedeschi sedotti dalla rivoluzione bolscevica e dopo un primo entusiasmo durante la visita a fabbriche, cantieri e musei, Armin Wegener intuisce che l'Unione Sovietica è un regime dispotico che con il terrore sta reprimendo la libertà di pensiero. Scrive così una lettera di protesta anche a Maxim Gorky, lo scrittore beniamino del regime sovietico. Vi ricordate di Johanna, la giovane studentessa tedesca che Wegener aveva assunto per trascrivere le sue memorie? Oggi Johanna Wernicke Rottmeier è un'apprezzata filologa e vicepresidentessa della Armin Wegener Society. Durante una recente conferenza organizzata dalla Casa delle Culture di Milano, Johanna ha spiegato perché Armin avesse deciso di denunciare le ingiustizie attraverso le lettere.
Wegener si è sentito chiamato ad essere un poeta in giovane età. E questa chiamata significa che lui, a cui è stato dato questo straordinario dono della parola, non deve rendersi complice rimanendo in silenzio. Significa che deve sempre alzare la voce quando ingiustizia e iniquità richiedano la sua difesa.
Intanto la sua Germania sta cambiando vertiginosamente. Il sorgere dei movimenti nazionalisti segna la sua emarginazione culturale. Viene marchiato come intellettuale bolscevico e messo in una lista nera di 71 scrittori dissidenti. Del resto, il nuovo cancelliere, Adolf Hitler, ha un'idea di nazione decisamente inaccettabile per un pacifista come lui. La lettera, che cambierà per sempre la vita di Armin, è indirizzata proprio al Reich.
Für richtig hältst, ob du glaubst.
La lettera a Hitler nasce da una storia d'amore e da una minestra. Nell'aprile 1933 Armin Wegener si trovava a Berlino. Aveva sposato Lola Landau, una poetessa ebrea, e aveva avuto una figlia, Sibyl, a cui aveva dato come secondo nome quello di Anush, che in armeno significa dolcezza. Il primo aprile 1933 Lola lesse sul giornale che era stata indetta una giornata per il boicottaggio dei negozi degli ebrei. Tornata a casa, dopo aver visto le vetrine in frantumi e i vicini, prima cordiali, trasformarsi in persone ostili, raccontò le sue paure a cena. Quando Lola servì la minestra, la figlia Sibyl ebbe un gesto di stizza, prese il suo piatto e lo lanciò in mezzo alla tavola, creando un'onda che si sparse per tutta la tovaglia. A scuola la piccola era stata umiliata perché ebrea da compagni e insegnanti. Questo gesto di rabbia turbò profondamente Armin. Si chiuse per un giorno e una notte nella sua camera e ne uscì esausto. Per cercare di porre un freno alla deriva morale in cui il paese stava precipitando, decise di scrivere una lettera al signor cancelliere. Era il lunedì di Pasqua del 1933.
Signor cancelliere del Reich. Con la sua comunicazione del 29 marzo di quest'anno, il governo ha decretato il bando delle attività commerciali di tutti i cittadini ebrei. Noi, tedeschi, abbiamo sempre dato agli altri popoli il meglio delle nostre forze in Occidente, in Sud America, in Russia. Gli emigranti tedeschi hanno contribuito ad accrescere ricchezza e fama di tutti i popoli e nonostante ciò non siamo forse stati discriminati? Quindi noi, che così spesso abbiamo sperimentato questa ingiustizia, dobbiamo fare la stessa cosa e causare la stessa sofferenza a un altro popolo?
Wegener fu il primo a intuire che l'odio di Stato verso gli ebrei stava portando il paese a una catastrofe inimmaginabile e che ciò avrebbe infangato l'immagine della Germania per molte generazioni.
Signor cancelliere del Reich, quella ragazza sedicenne che a Amsterdam, ai campionati del mondo, con la sua sciabola, ha conquistato la vittoria per la Germania. Si ricorda? Era una fanciulla ebrea. Si ricorda di tutti quelli... dovrei riempire fogli e fogli se volessi fare solo elencare tutti i nomi, la cui intelligenza, il cui zelo hanno inciso per sempre nella nostra storia. Quindi le domando, tutti questi uomini e donne hanno agito come ebrei o come tedeschi? Scrittori, poeti hanno scritto una storia del pensiero ebraica o tedesca? I loro attori hanno coltivato una lingua straniera o la lingua tedesca? E allora perché si perseguitano? Perché si odiano questi straordinari stranieri del mondo? I popoli non si conoscono vicendevolmente. E questo è il male maggiore, giusto? Signor cancelliere del Reich, anche nel popolo tedesco non si sono forse mescolati ceppi e razze diverse? No, lei stesso, scusi, non viene da un altro paese.
Perseguitando gli ebrei, i tedeschi facevano del male anche a loro stessi. Ecco perché intitolò il suo testo Lettera per la Germania. Lettera che venne spedita il 20 aprile alla cancelleria. Naturalmente le sue parole gli costarono l'arresto e la tortura, quindi il trasferimento in ben 3 campi di concentramento. Venne liberato nella primavera del 1934, dopo 5 mesi di prigionia. Per Armin, un trauma inaspettato. Racconta il figlio Misha.
Gli hanno tolto la dignità, allora. A chi è stato tolto la dignità? A chi è stato reciso il legame ombelicale con la propria cultura, con la propria nazione, con la propria tradizione, l'appartenenza è qualcosa che ti segna per il resto della vita.
Dopo l'approvazione delle leggi di Norimberga, le posizioni di Lola e Armin si fanno sempre più distanti. Vanno a vivere insieme in Inghilterra, ma quando lei sceglie di trasferirsi con Sibilla in Palestina, Armin decide di andare in Italia, prima a Vietri, poi a Positano. Nel 1938 anche l'Italia vara le leggi razziali.
Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non...
Per Armin inizia una fase di crisi depressiva. Vive mesi di contraddizione e autocensura, costretto a tacere le sue convinzioni, fino a che scrive un'altra lettera, questa volta al duce Benito Mussolini, per aiutare l'amica Irene, ceramista, con padre ebreo. Contrariamente a quanto avvenuto nel 1933, la lettera ha successo, Irene è salva. Salva con una lettera al duce. Dopo la guerra e i lunghi anni dell'esilio in Italia, Armin decide di non tornare in Germania, amareggiato perché si aspetta, invano, di ricevere onori per la sua opposizione a Hitler. Wegener sposa Irene. La coppia avrà un figlio, Misha, che oggi si occupa di diffondere la memoria del padre.
Io non ho mai parlato con mio padre, ma veramente mai, perché lui era segnato. Il 51, 52, quindi già parecchi anni dopo, lui fece un viaggio in Germania. E con la prima stazione in Germania volle scendere per baciare la terra. E in quel viaggio fu ricevuto da personaggi che si ricordavano bene che era stato Armin Wegener. Guardi che fino al giorno che lui scrisse quella lettera, lui parlava alla radio, veniva pubblicato nelle riviste, nei giornali. Quando scrisse la lettera a Hitler non gliela volle pubblicare più nessuno. Io ricordo una delle ultime, forse l'ultima volta che io sono stato accanto a mio padre, che stava già a letto, non voleva più alzarsi, e mi disse: senti, ma tu dopo pensi che ti potrai occupare della mia opera? Io dissi: papà, ma certo. Bene, il fatto che oggi questo possa diventare un bene pubblico se lo merita. quest'uomo ha fatto. E se questo avviene è una cosa grandiosa.
Armin Wegner oggi è riconosciuto come giusto per gli armeni e per gli ebrei ed è ricordato sia al memoriale di Yad Vashem a Gerusalemme che al museo del genocidio di Yerevan.
I giusti non sono martiri, grazie al cielo, sono qualche cosa di diverso. Non creiamo delle icone, parliamo di esperienze, parliamo di esempi, parliamo di quello che potrebbe insegnarci qualche cosa.
Lui, malgrado non abbia mai salvato nessuno e mai rischiato più di tanto, è lo stesso un giusto sia per gli armeni che per gli ebrei. Il suo lavoro è testimoniale, perché come ben sappiamo, dopo poco tempo, se non ci sono dei documenti reali, delle foto, tutto sparisce, tutto viene negato e non se ne parla più. Il genocidio nasce assieme alla sua negazione. In contemporanea si mettono leggi che negano ciò che avviene. Quindi è una testimonianza importante, perché ci dà la possibilità di affermare ciò che è avvenuto allora.
Armin Wegner è morto a Roma il 17 maggio 1978, all'età di 92 anni. L'ultimo viaggio di Armin ha come protagonisti il figlio Misha e il console Kuchukian, che insieme hanno portato le sue ceneri in Armenia.
Io dico, Misha, dimmi almeno dove è sepolto tuo papà, che vado almeno a dire una preghiera sulla tomba di questo giusto. Ah, dice, no, c'ho io le ceneri in casa. Ha lasciato scritto come testamento che debba buttare le ceneri nello stromboli del vulcano. A questo punto gli ho detto, ma facciamo metà delle ceneri, metà le portiamo in Armenia. È stato subito d'accordo e l'hanno fermato con queste ceneri, perché le aveva messe in una scatola. Lui imperterrito ha detto, io viaggio sempre assieme a mio padre. Quindi siamo andati in Armenia, abbiamo portato le ceneri e abbiamo tumulate nel muro di Zizardarper, cioè un muro della memoria, il muro dei giusti, diciamo. E la cosa strana è che lì in Armenia, malgrado lui fosse un tedesco, diciamo, è stato osannato, riverito, e mi ha fatto capire che è possibile anche attraverso i giusti la riconciliazione fra i popoli.
Si conclude così la storia del poeta Wegner. Come scrive Gabriele Nissim, il suo cuore era come un impero con province ovunque abbia soggiornato: Armenia, Israele, Italia, Germania, Turchia, Svezia, Russia, Inghilterra, Mesopotamia. Ovunque aveva portato con sé un sentimento di fiducia infantile. Quando era un ragazzino, si era buttato nel Reno per salvare una bambina che annegava. L'aveva salvata rischiando la sua vita, perché spinto dalla stessa fiducia con cui anni dopo avrebbe scritto a Hitler. Nella sua casa di Stromboli sono incise queste parole: «Ci è stato affidato il compito di lavorare a un'opera, ma non ci è dato di completarla». Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento logistico Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. L'ospite di questa puntata è stato lo scrittore e console onorario della Repubblica d'Armenia in Italia, Pietro Kuchukian. Abbiamo inoltre ascoltato le voci di Misha Wegner e Johanna Wernicke-Rottmeier. La lettera a Hitler è stata letta dall'attore Massimiliano Speziani.